Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Consideriamo insieme la parola di Dio, il 13° capitolo del Vangelo di Matteo, e avvicinandoci a Matteo 13. In realtà ci stiamo avvicinando ad uno dei capitoli più monumentali di tutte le pagine della Sacra Scrittura. La scorsa Domenica del Signore abbiamo cercato di presentarvi alcune delle verità che ci aiutano a comprendere questo capitolo. E questa mattina continueremo con una panoramica piuttosto introduttiva e poi, a partire dalla prossima Domenica del Signore, entreremo nei particolari nel mentre prenderemo in considerazione le parabole di questo grande capitolo. Il predicatore in Ecclesiaste disse: si fanno dei libri in numero infinito. Se c'è mai stata una generazione al mondo che abbia compreso questo concetto qui, siamo noi. I volumi vanno oltre ogni immaginazione ed ogni giorno ne vengono stampati e pubblicati sempre di più. Ed anche come cristiani siamo ben consapevoli del fatto che oggi vengono pubblicati migliaia e migliaia di libri sulla Chiesa. La Chiesa viene studiata, esaminata, analizzata, accusata, lodata, esaltata, condannata, criticata, sostenuta. Programmi, metodi, mezzi, modalità di ogni genere immaginabile vengono applicati alla Chiesa. Le discussioni sulla Chiesa vanno avanti ovunque, dalla retrobottega alla sala del consiglio, dalla cucina all'aula del seminario, tra i laici, tra i pastori, tra i teologi e perfino tra la gente del mondo. La Chiesa è una realtà tremendamente importante e tutti noi ci stiamo sforzando di comprendere il cristianesimo nel nostro tempo e di capire come rendere la Chiesa ciò che Dio vuole che sia. Abbiamo trascorso tutta questa settimana qui con i pastori alla nostra Shepherd's Conference, cercando di arrivare ad una comprensione più profonda della Chiesa, ad una comprensione più chiara di come dobbiamo svolgere il nostro ministero nella Chiesa, servire così il Signore della Chiesa, Gesù Cristo. E tutto questo è nobile. Ma ogni sforzo nobile volto a comprendere la Chiesa deve partire da un punto chiave del Nuovo Testamento e credo che quel punto sia il 13° capitolo di Matteo. Credo che qui abbiamo l'analisi dell'epoca della Chiesa dal punto di vista del Signore Gesù Cristo stesso. Questo è il vero inizio della presentazione biblica della Chiesa di Gesù Cristo. Ed è qui che il nostro Signore descrive la natura e le caratteristiche di questo periodo di tempo che noi conosciamo come l'epoca della Chiesa. È un capitolo meravigliosamente profetico. Il Signore parla di cose che avrebbero avuto luogo nell'epoca della Chiesa e quindi è tremendamente importante per noi comprendere questo capitolo, perché questa è l'epoca nella quale viviamo, lavoriamo e serviamo il Signore Gesù Cristo e dobbiamo comprendere la natura di quest'epoca. Ora, ricordate che Matteo ha presentato Gesù Cristo come re, ci ha mostrato oltre ogni ombra di dubbio che Gesù è l'unto di Dio, il Messia, il Cristo, il Re, il Salvatore del mondo ed egli è venuto per portare il suo regno. Giovanni Battista disse che avrebbe portato un regno e Gesù fece esattamente quello che Giovanni aveva detto che avrebbe fatto. Offrì il regno, parlò del regno, insegnò per quanto riguarda il regno e chiamò le persone a riconoscerlo come re. Tuttavia, quando arriviamo a Matteo 13, vediamo che essi avevano rigettato il re ed avevano rifiutato il suo regno. E così ci troviamo davanti ad un momento monumentale della storia della redenzione. Il popolo di Dio, chiamato fuori dai lombi di Abramo, che doveva essere il canale attraverso il quale il mondo sarebbe stato benedetto, il canale attraverso il quale sarebbe venuto il regno e dal cui re esso sarebbe stato governato, quel popolo rifiutò il re e così rifiutò il suo regno. E così, arrivando al capitolo 13, il regno viene rimandato. Il regno non può venire quando il popolo del re rifiuta il re stesso. E quindi il regno viene rinviato ad un tempo futuro, ad un tempo successivo, ad un tempo nel quale il popolo di Israele accetterà il re, riconoscerà il suo regno e così lo riceverà nella sua pienezza. E il tempo dunque che intercorre tra il rigetto ed il ritorno è un tempo che conosciamo come la forma misteriosa del regno, perché è un tempo rimasto nascosto a tutte le generazioni passate. Al versetto 11 del capitolo 13 Gesù lo chiama il mistero. Quello è il termine che usa lui. Abbiamo quindi, tra il rigetto di Cristo ed il ritorno di Cristo per stabilire il suo regno, abbiamo un periodo che non era mai stato descritto in tutta la storia della rivelazione. Nessuno aveva mai conosciuto i dettagli di questo periodo fino al capitolo 13. Ed è Gesù stesso che ce ne dà la prima descrizione. E questa descrizione verrà poi sviluppata in tutto il resto del Nuovo Testamento, ma è qui che tutto comincia. Ora, giusto per darvi un'idea di come l'Antico Testamento vede questo periodo misterioso, venite con me al 12° capitolo della profezia di Zaccaria. E questo ci servirà ad illustrare questo fatto qui, un'illustrazione del fatto che questo periodo è davvero un mistero. Nei capitoli 12, 13 e 14 di Zaccaria troviamo la parola riguardante la conversione di Israele e l'instaurazione del grande regno del Signore. Ma ci sono alcuni dettagli all'interno di questi capitoli che voglio farvi notare. Capitolo 12, versetto 10. Espanderò sulla casa di Davide e sugli abitanti di Gerusalemme lo spirito di grazia e di supplicazione. Essi guarderanno a me, a colui che essi hanno trafitto, e ne faranno cordoglio come si fa cordoglio per un figlio unico. Lo piangeranno amaramente, così come si piange amaramente un primogenito. In quel giorno vi sarà grande lutto. Ora, che cos'è che sta dicendo questo testo? Sta dicendo che verrà un giorno in cui il popolo di Israele guarderà a colui che ha trafitto, e quello parla della crocifissione, e farà cordoglio per averlo fatto. Saranno amareggiati per averlo fatto. Ora, questo ci dice che quando il re sarebbe venuto, sarebbe stato rigettato, sarebbe stato trafitto. Anche il Salmo 22 ci dice la stessa cosa. Isaia 53 ancora una volta ci dice la stessa cosa. Ci sarebbe stata una trafittura, ci sarebbe stato un rigetto, una crocifissione. Ma in seguito ci sarebbe anche stato un cordoglio per quello. Però Zaccaria, il salmista, ed Isaia non dicono nulla riguardo al tempo intermedio. Quando però arriva il cordoglio, versetto 1 del capitolo 13 dice: «In quel giorno si aprirà una fonte per la casa di Davide ed una fonte per gli abitanti di Gerusalemme per il peccato e per l'impurità. Quando guarderanno a colui che hanno trafitto, faranno cordoglio con amarezza, saranno addolorati per il loro peccato di aver rigettato il re ed il suo regno, allora Dio riverserà su di loro la fonte della salvezza». E poi il capitolo 14 ci dice, al versetto 4, «In quel giorno i suoi piedi si poseranno sul Monte degli Ulivi, che sta di fronte a Gerusalemme ad oriente. Il Monte degli Ulivi si spaccherà in mezzo ad est e ad ovest, formando una grande valle. Metà del monte si ritirerà verso nord e metà verso sud». Questo è il ritorno del Signore Gesù Cristo, che spaccherà a metà il Monte degli Ulivi. E poi, al versetto 9, ci dice «Ed il Signore sarà re di tutta la terra. In quel giorno il Signore sarà l'unico ed unico sarà il suo nome». Ora, cos'è che vediamo qui? Zaccaria dice che ci sarà una trafittura, ci sarà un'uccisione, ci sarà un rigetto, ed il profeta vide tutto quello. E poi più avanti vide anche un cordoglio da parte del popolo di Dio, e poi una salvezza del popolo di Dio, ed infine l'instaurazione del regno stesso, ma l'unica cosa che non videro mai fu ciò che accade tra il rigetto ed il cordoglio, ciò che accade tra il rifiuto di ricevere il re ed il momento in cui lo riceveranno. Quello è il periodo misterioso, nascosto a tutte le generazioni passate, mai discusso nelle pagine della Sacra Scrittura, fino a quando Gesù apre la nostra comprensione qui, in questo 13° capitolo di Matteo. Ed ora abbiamo proprio quella parte della storia della redenzione che viene chiamata come la parentesi o l'interregno o il periodo intermedio, spiegata qui alla nostra comprensione dalle parole stesse del nostro Signore. Ora torniamo a Matteo 13 tenendo tutto questo in mente. E potete immaginare quanto sia importante il fatto che Matteo 13 si trovi proprio qui. Chiunque legga il Vangelo di Matteo, chiunque segua il racconto di Gesù Cristo, proprio vedendolo venire come re e vedendo poi il suo rigetto ed il rigetto del suo regno, inevitabilmente si porrà la domanda: che cos'è che succede adesso? E se il regno viene rimandato ad un tempo futuro, quando il popolo del re di fatto riceverà il re ed allora il regno verrà, che cos'è che succede nel frattempo? Ed è precisamente questa la domanda alla quale risponde la serie di parabole del 13° capitolo di Matteo. Ogni parabola descrive un aspetto particolare di questo periodo nel quale stiamo vivendo, adesso conosciuto come la forma misteriosa del regno. Ora, potremmo anche dire che questa è l'epoca della Chiesa, semplicemente un altro modo per indicare lo stesso periodo di tempo. Finirà quando Gesù porterà via la Chiesa, così come è iniziata quando egli l'ha chiamata all'esistenza. Ora, mentre consideriamo Matteo 13, voglio darvi questa mattina una panoramica generale, giusto per farvi cogliere un po' quello che stava avvenendo nella mente del nostro Signore mentre insegnava queste cose. Tre punti voglio farvi notare: il piano, lo scopo e la promessa. E credo che questi tre elementi ci aiuteranno ad afferrare il senso di questo grande capitolo. Prima vediamo il piano, versetto 3. E disse loro molte cose in parabole. Il piano del nostro Signore era quello di parlare in parabole. Aveva in mente una ragione molto importante, come vedremo nel secondo punto, però parliamo un attimino di questo piano. All'inizio del versetto 3 è scritto che disse molte cose, e credo che tutte le parabole di questo capitolo siano state pronunciate in un'unica occasione, in quel preciso momento, proprio il giorno in cui lasciò la casa ed andò sulla riva del mare, quando la folla si radunò ed egli salì lì su quella piccola barchetta poco distante dalla riva, fu proprio in quell'occasione che pronunciò queste parabole. È possibile che anche le parabole riportate negli altri Vangeli siano state pronunciate in quel giorno e che Matteo non le abbia incluse tutte, ed è persino possibile che abbia insegnato anche oltre le cose che vediamo registrate nelle Sacre Scritture, ma in ogni caso disse molte cose. Ora, disse tutte quelle cose in parabole. Versetto 34 dice che Gesù disse alla folla tutte queste cose in parabole e non parlava loro senza parabole. Parlava loro in parabole e solamente in parabole. Ora, ascoltate attentamente. Non spiegava nemmeno le parabole alle folle. Parlava alla folla, dice il versetto 34, solamente in parabole. Ora, che cos'è una parabola? Parabolei significa letteralmente para, mettere accanto, significa mettere qualcosa accanto a qualcos'altro, mettere un qualcosa accanto ad un'altra, così che si possa fare una sorta di confronto. Questo è fondamentalmente il significato che il termine assunse, un paragone, un'illustrazione. Abbiamo una verità spirituale che può essere difficile da comprendere, allora cosa facciamo? La mettiamo accanto ad un'altra storia, una storia fisica, una storia terrena che può aiutare a comprendere quella verità spirituale. Quella è una parabola. Il termine parabole viene usato 45 volte nell'Antico Testamento in greco, la Bibbia dei 70, il che ci indica il fatto che era una forma molto comune di insegnamento giudaico. È un paragone esteso, si prende qualcosa di molto, molto esterno, molto osservabile, molto oggettivo, molto terreno, e lo si mette accanto a qualcosa di spirituale, qualcosa di soprannaturale, di celeste, di soggettivo, affinché una cosa aiuti a comprendere l'altra. Credo che si potrebbe riassumere il tutto dicendo che è una storia terrena con un significato celeste. Questa è una parabola. E qualunque buon insegnante sa che bisogna comunicare alle persone in termini di parabole. Bisogna parlare alle persone attraverso analogie tratte dalla vita stessa. Non si può semplicemente parlare in termini di dimensioni soprannaturali o in termini astratti. Bisogna affiancare a quei concetti teologici e a quei concetti spirituali qualcosa di concreto, qualcosa di terreno, affinché le persone possano comprendere ciò che è più difficile partendo da ciò che è immediatamente comprensibile. E così Gesù qui insegna verità profonde spirituali riguardo di un periodo di tempo che nessuno aveva mai conosciuto, e lo fa usando i termini più semplici possibili, così che coloro ai quali desidera dare comprensione possano capire con molta facilità. Usa per esempio un campo, usa il grano, usa gli uccelli, usa le strade, le spine, il sole, il frumento, le zizzanie, i granelli di senape, gli alberi, il lievito, tesori, le perle. E parla di una rete, parla di un padrone di casa. Questi sono tutti termini estremamente comuni per quelle persone nel loro stile di vita agricolo e contadino. E, giusto come nota a margine a questo punto, questo è il metodo di insegnamento più caratteristico del nostro Signore. Infatti la maggior parte delle persone, quando pensano all'insegnamento di Gesù, pensano che normalmente egli insegnasse con parabole. Però è interessante notare che, sebbene questo metodo sia quello più comunemente associato a lui, non era il suo metodo esclusivo di insegnamento. Tuttavia, ogni volta che insegnava, utilizzava situazioni di vita reale, anche se non sempre sviluppate completamente in forma di parabola. Per esempio, Matteo 13 è la prima volta nel Nuovo Testamento in cui incontriamo una parabola vera e propria. Ma in tutto l'insegnamento di Gesù, ancor prima di questo momento riportato da Matteo, troviamo analogie vivide e concrete. Per esempio, al capitolo 5 disse che gli uomini dovevano essere nel mondo come il sale e la luce. Quello è insegnare per analogia. Al capitolo 6 parlò del regno di Dio e spiegò quanto fosse importante osservare gli uccelli del cielo e i gigli del campo in relazione alla ricerca del regno di Dio. Al capitolo 7 parlò dell'uomo saggio e dell'uomo stolto che costruiscono, parlò di un fondamento di sabbia e di un fondamento di roccia, parlò della costruzione di un edificio. Al capitolo 9 parlò di vestiti e parlò del mettere il vino in certi tipi di otri come illustrazione di verità spirituali. Al capitolo 11 parlò di bambini che giocano lì nelle piazze del mercato come immagine di certe risposte spirituali. Tutte queste cose, in un certo senso, erano come degli embrioni di parabole, erano tutte immagini attraverso le quali parlava. Ma ora questa tecnica del nostro Signore viene sviluppata pienamente in racconti completi con molte parti attraverso i quali comunica la verità spirituale. Tutti i buoni insegnanti utilizzano questo tipo di metodo. Ora lasciate che vi dica il perché le parabole sono così efficaci, e vi darò quattro ragioni per questo. Che prima di tutto perché rendono la verità concreta, rendono la verità concreta, e con questo intendo dire che la maggior parte delle persone pensano in termini di immagini e trasformano i concetti astratti in figure concrete. Potremmo non comprendere il concetto di diffondere il Vangelo, però lo comprendiamo quando vediamo un uomo che sparge il seme in un campo. Le parabole rendono la verità concreta, oggettivano la verità e la rendono tangibile. In secondo luogo, rendono la verità trasportabile. E con questo intendo dire che se ricordate la storia e la portate con voi nella vostra mente, potrete sempre recuperare il suo significato spirituale, perché tutti gli elementi si trovano nella storia stessa e così permettono alla verità di essere portata via con sé. In terzo luogo, rendono la verità interessante. La fanno scendere da una sorta di pensiero etereo, un po' astratto, e la portano fino a situazioni di vita reale che catturano l'interesse ed attirano la nostra attenzione. E quarto, rendono la verità personalmente scopribile. In altre parole, man mano che la storia procede, inizierete a vedere la verità spirituale che si trova all'interno nella storia stessa, e quindi interiorizzate quella verità personalmente. Perciò le parabole sono un metodo meraviglioso di insegnamento, perché rendono la verità concreta, trasportabile, interessante e personalmente scopribile, e così il nostro Signore parlò in parabole, proprio come comunemente facevano gli ebrei, usavano il termine mashal per riferirsi al loro insegnamento parabolico. Ora dunque, il Signore userà le parabole, questo è il suo piano. E quando iniziate a guardare al capitolo, vedete che c'è una sequenza di parabole, lasciate che ve le introduca brevemente, ok? E mentre descrivo, semplicemente mentre descrivo queste parabole senza leggerne tutti i dettagli, voglio far emergere da ciascuna la verità che Gesù sta insegnando. E vedrete la descrizione dell'epoca della Chiesa, la prima volta in cui questa viene descritta dal punto di vista del Signore Gesù Cristo. Ora, la prima parabola si trova dal versetto 3, 4, 4, 5, giù fino al versetto 23. Ed è la parabola del seminatore e del seme, ed egli uscì nei campi e sparse il seme. Ora, questo rappresenta la predicazione del Vangelo in tutto il mondo. Alcuni inizialmente lo rigetteranno, il terreno roccioso. Alcuni inizialmente lo riceveranno, ma le spine o il sole li faranno cadere. Alcuni inizialmente lo riceveranno ed alla fine porteranno frutto. Cos'è che sta dicendo il Signore? Semplicemente questo. Il Vangelo verrà predicato in tutto il mondo. Alcuni lo ascolteranno e lo rigetteranno. Alcuni lo ascolteranno e lo accetteranno per un certo periodo di tempo e poi si allontaneranno. Altri invece lo ascolteranno, crederanno e porteranno frutto. Il principio è molto semplice. Non conquisteremo mai il mondo intero. E credo che alcune persone ancora non l'abbiano capito. Non conquisteremo mai il mondo intero. La seconda parabola, ai versetti dal 24 al 30, è la parabola del grano e della zizzania. C'è un campo, e nel campo viene seminato del buon grano, e mentre i lavoratori dormono, il nemico arriva e semina la zizzania, che assomiglia esattamente al grano, e soffoca il grano e rovina il raccolto, ma non si può strappar via perché non la si distingue dal grano, e quindi bisogna lasciarla crescere fino alla mietitura. E quindi cos'è che sta dicendo il Signore riguardo a questo periodo di tempo? Sta dicendo che ci saranno veri credenti e falsi credenti. Ci saranno persone all'interno dell'ambito visibile del regno, persone che diranno di appartenervi, persone che cammineranno insieme al resto, che sembrerebbero essere più genuini, ma che in realtà saranno falsi, ed alla fine Dio raccoglierà il vero grano nel granaio e brucerà il falso. E qual è il principio? Non riusciremo mai a purificare completamente la Chiesa. Durante questo periodo del regno avremo il vero ed il falso fianco a fianco, coesistenti fino al giudizio. Perciò non dobbiamo scandalizzarci quando scopriamo che nella Chiesa ci sono anche non credenti. La terza parabola ci viene data nei versetti del 31 e 32 ed è la parabola del granello di senape, che è uno dei più piccoli fra tutti i semi, e viene piantato nella terra e germogliò e diventò un albero enorme, così grande che gli uccelli potevano venire a nidificare nei suoi rami. Questo significa che aveva rami grandi e robusti capaci di sostenere anche gli uccelli, non era semplicemente un piccolo cespuglio come normalmente produce una pianta di senape. Ed il punto qui è che l'epoca della Chiesa inizierà in modo molto piccolo, molto minuto, eppure crescerà fino a raggiungere proporzioni immense, abbastanza grandi da diventare rifugio per gli uccelli. Cos'è che significa tutto questo? Che il regno inizierà piccolo e diventerà però mondiale, diventerà esteso, influente, ed ogni sorta di cosa andrà a trovare posto nei suoi rami. E poi c'è la parabola del lievito, che dice esattamente, sostanzialmente, la stessa cosa. Il lievito rappresenta il regno, nascosto, per così dire, nella pasta del mondo, che alla fine penetrerà, permeando ed influenzando la terra intera. La parabola del lievito mostra l'influenza interiore, interna e penetrante del regno, che tocca e toccherà ogni dimensione della vita umana. Al versetto 44 troviamo la parabola successiva, quella del tesoro nascosto nel campo. Un uomo sta lavorando nel campo e si imbatte in questo tesoro e compra il campo intero, perché un uomo onesto non ruba il tesoro, fa un accordo e compra il campo intero, ottenendo così anche il tesoro che viene nascosto. E cos'è che significa tutto questo? Il tesoro è la salvezza, il tesoro è la redenzione, e quando viene trovato, quell'uomo fa tutto ciò che può, vende tutto ciò che possiede pur di ottenerlo. Ci saranno quindi persone durante questo periodo del regno che rinunceranno a tutto pur di avere quel tesoro. E la cosa interessante di questa parabola è che quell'uomo non stava cercando il tesoro, fu nel corso ordinario della sua vita quotidiana che venne sorpreso dalla realtà della redenzione. E ci sono molte persone che durante questo periodo arriveranno a conoscere Gesù Cristo quasi inciampando, per così dire, quasi accidentalmente nella grazia di Dio. La parabola successiva, al versetto 45, è quella di un uomo che desidera trovare una perla e così cerca e cerca e ricerca delle belle perle finché finalmente trova quella che desidera, allora vende tutto quello che ha e la compra, proprio come nella parabola precedente. Anche quest'uomo è disposto a pagare il prezzo supremo, che consiste sempre nel rinunciare a tutto pur di ottenere la redenzione, ed è sempre così, e così prende quella perla. La differenza è che quest'uomo aveva cercato quella perla per tutto il tempo. E questo ci dice che nel regno ci saranno anche persone che trascorreranno molto tempo a cercare la verità e che finalmente la troveranno. Alcuni arriveranno a Cristo senza aver mai cercato, come disse C.S. Lewis, sorpresi dalla gioia. Altri impiegheranno lunghi anni e grandi sforzi nel tentativo di trovare la verità. E poi l'ultima parabola, al versetto 47, è quella della rete. Ed ogni cosa viene tirata qui dentro questa rete, ed i buoni vengono separati da quelli cattivi, e questo rappresenta la fine dell'epoca della Chiesa, la fine del regno misterioso, quando Gesù raccoglierà tutto insieme e separerà il vero dal falso. Ora, questo ci offre una comprensione tremendamente profonda del nostro tempo e possiamo quindi verificare ognuna di queste cose, non è vero? Sappiamo che tutte queste sono vere riguardo a questo tempo. Il regno misterioso all'epoca della Chiesa è grande. Abbiamo di fatto influenzato il mondo intero. Abbiamo predicato il nostro messaggio in tutto il globo. Abbiamo visto tutto questo avverarsi. Ma vediamo anche che la Chiesa è mescolata con il bene e con il male, non è vero? Il vero ed il falso, il grano e la zizzania. E sappiamo che nel mentre proclamiamo, alcuni rigettano, altri accettano per un po' di tempo ed altri sono veri e portano frutto. Sappiamo anche che il nemico ci attacca, sappiamo di trovarci sotto l'influenza del mondo e sembra che non riusciamo mai veramente a purificare la Chiesa. E sappiamo che ci sono persone che continuano a cercare Dio, a volte passano da una religione all'altra per trovare la risposta, e ce ne sono altre che apparentemente dal nulla vengono, boom, introdotte alla redenzione. Ma alla fine tutto sarà reso chiaro da Cristo. Dunque questo è il carattere del nostro tempo. Così sarà fino al ritorno del Re. Ora, torniamo al pensiero delle parabole, là al versetto 3. Dunque il Signore qui insegna tutto questo in parabole. Ora però ascoltate molto attentamente, ok? Certamente, seppur le parabole spiegano certe cose, le parabole ci aiutano a comprendere certe cose, le parabole rendono chiare certe cose, ascoltate però, lo fanno solo quando ci vengono spiegate. Perché una parabola non spiegata non è altro che un enigma impossibile. Una parabola non spiegata è un enigma impossibile da comprendere. Ed è per questo che egli dovette proprio spiegare ogni cosa, perfino ai suoi stessi discepoli. In Marco 4:10, riferendosi alla stessa occasione, leggiamo questo: quando egli fu solo, quelli che gli stavano intorno con i dodici lo interrogarono sulle parabole, ed egli disse loro: a voi è dato di conoscere il mistero del regno di Dio, ma a quelli che sono di fuori tutto viene esposto in parabole. E gli disse: è solamente per voi. Gesù spiegò le parabole soltanto ai dodici e da coloro che credevano, non agli altri. Tutto ciò che gli altri ricevettero furono parabole non spiegate, e quelle non sono altro che enigmi impossibili da comprendere. Ora questo ci porta al versetto 10 e ci porta allo scopo, al proposito del suo piano. Allora i discepoli si avvicinarono e gli dissero: perché parli loro in parabole? Perché dai loro semplicemente queste parabole senza spiegazione? Perché fai questo? Ed egli rispose loro dicendo: perché a voi è dato di conoscere i misteri del regno dei cieli, ma a loro non è stato dato. Ora, questo ci dice e ci parla dello scopo, del proposito delle parabole. Esse servono a rivelare e servono anche a che cosa? A nascondere? Ad alcuni rendono chiara la verità, ad altri la rendono ancora più oscura. Ora, Gesù dice che a voi è dato conoscere i misteri. Ora, quando egli però usò quella parola, senza dubbio il loro contesto culturale li aiutò a capirla meglio di quanto la capiamo noi. Quando noi pensiamo alla parola mistero, pensiamo ad Agatha Christie o qualcuno del genere, pensiamo alla donna in giallo, a chi è stato, ma per loro non era così. Nella cultura greca, nel mondo ellenistico, in quell'epoca, i misteri erano segreti sacri conosciuti solamente dai religiosi di livello superiore. Erano verità riservate soltanto a coloro che avevano ricevuto l'iniziazione. Ora abbiamo qualcosa di parallelo a questo nelle società segrete di oggi, come i massoni ed altri gruppi che possiedono queste verità segrete che nessuno conosce se non coloro che raggiungono certi livelli per conoscerle. Questa in realtà è un'eredità nata dallo gnosticismo, dalla parola gnosis, conoscere. Noi siamo coloro che sanno, siamo coloro che conoscono i segreti. E le religioni misteriche della Grecia, che derivavano da Babilonia, erano religioni nelle quali esistevano questi segreti che si raggiungevano man mano che si saliva la scala di quella religione. Per esempio, uno dei misteri più famosi era il mistero di Iside e Osiride. Osiride era un re saggio, un re buono. Seth, suo fratello malvagio, lo odiava ed insieme a 72 cospiratori lo persuase a venire ad un banchetto, e quando arrivò al banchetto lo mise in una bara e lo gettò nel fiume Nilo, ma fu trovato da sua moglie e riportato a casa. Mentre era a casa, la cosa si complica. Seth tornò di nuovo, tagliò il suo corpo in 14 pezzi e li mandò in 14 luoghi diversi, in tutto l'Egitto, pensando che quella sarebbe stata la fine di Osiride. Tuttavia, Osiride riuscì a rimettersi insieme, sua moglie andò dappertutto a raccogliere i pezzi ed infine egli risuscitò dai morti e divenne per sempre il re immortale dei vivi e dei morti. Ora, le persone che avevano ricevuto questa iniziazione, veniva spiegato che cos'è che significava quella storia. Ognuna di quelle piccole cose aveva un piccolo segreto, parlava del bene che era stato attaccato dal male, della ricerca addolorata dell'amore, della scoperta trionfante che l'amore ritrova nel suo oggetto, dalla vita che risorge, dalla morte vinta, dalla rinascita per l'eternità. E il segreto ultimo era che se tu come adoratore avessi detto ad Osiride "io sono te e tu sei in me" o "tu sei me", allora saresti stato posto in unione con Osiride ed avresti vissuto per sempre. Quello era un po' il segreto ultimo. Ora, senza alcuna spiegazione, però potevi solamente fare del tuo meglio per dare un po' di senso a tutta quella storia, ma loro l'avevano definita fin nei minimi dettagli. Gesù dice: "Io vi mostrerò i misteri del regno dei cieli, i segreti che non sono mai stati rivelati a nessuno, però a voi sono dati affinché li conosciate, però non a loro, perché loro non accettano il re". E così il Signore, allo stesso tempo, rivela e nasconde. Guardate il versetto 12. Perché a chiunque ha, ed ecco qui il principio che usa, a chiunque ha sarà dato e sarà nell'abbondanza. Oh, che grande dichiarazione è questa, vero? Sapete cos'è che sta dicendo qui? Sta dicendo che chiunque ha che cosa? O chiunque ha, nel senso di aver ricevuto da parte di Dio ciò che viene dato a coloro che credono, chiunque è stato rigenerato, chiunque fa parte del regno, chiunque ha ricevuto il re e crede nel re e quindi si identifica con il re, chiunque ha accettato la verità di Dio riceverà ancor più verità da parte di Dio. Questa è crescita, no? Questa è luce, questa è illuminazione, mentre colui che ha riceve riceverà sempre di più e più e più e più ancora di più. Ricordate la parabola del nostro Signore in cui troviamo il servo infedele ed immancabilmente il Signore dice: toglieteli quello che ha e datelo a quelli che hanno di più, e ciò che egli ha lo perde. Però colui che accetta la semplicità del re e del suo regno, Dio comincerà a rivelare una rivelazione crescente della sua verità. Questo è esattamente quello che sta dicendo. A coloro che camminano secondo la luce di Cristo, egli darà ancora più luce, più luce, più luce, più luce ancora. Però poi guardate il resto del versetto. Ma a colui che non ha, cioè colui che non è stato rigenerato, colui che non ha accettato il re ed il suo regno, colui che non crede a Dio, a lui sarà tolto anche quello che ha. Cosa significa tutto questo? Forse c'era un po' di luce che stava sorgendo nel mentre veniva condotto fino a quel punto. Certamente quello era vero per Israele. Il re era venuto, aveva insegnato, aveva predicato, aveva compiuto miracolo dopo miracolo dopo miracolo. Avevano ricevuto una certa comprensione di chi fosse lui, una certa comprensione di ciò che poteva fare, alcuni scorci ed anticipazioni del regno stesso. Avevano visto i segni dello Spirito di Dio, avevano visto prodigi, avevano qualcosa di tutto quello. Però quando dissero di no al re, persino ciò che avevano lo persero. Nulla di tutto quello ebbe più senso e cominciarono a scendere sempre di più in un'oscurità più profonda. E credo che questo lo vediamo anche il giorno d'oggi. Nessuno nella nostra società, nessun gruppo di persone nella nostra società è così smarrito, così perduto in termini di disorientamento religioso quanto il popolo ebraico. Avevano i patti, le promesse, i doni di Dio, i padri, l'adozione, tutte quelle cose in Romani 9, e Paolo dice: avevate tutto! E non appena avevano rigettato il re, e non appena la luce si spense, cominciarono a perdere il significato di tutto ciò che avevano. Ed io dico adesso che nessuno è tanto perso quanto loro, perché la religione alla quale si richiamano non ha alcun senso nemmeno per loro. Non riescono a mettere la cosa insieme, perciò il giudaismo è passato dall'ortodossia, quello che viene chiamato giudaismo conservatore, al giudaismo riformato, dove non credono nemmeno che la Bibbia sia la parola di Dio. È stata semplicemente una discesa nelle tenebre, sempre più profonde e sempre più profonde. Vedete, se vivete secondo quella luce che Cristo dà, allora riceverete ancora più luce. Se rifiutate invece quella luce, allora seguiranno tenebre più profonde. E le parabole dei servi, le parabole dei talenti, ribadiscono questo ancora e ancora. Toglietegli ciò che hanno e datelo a uno che ha risposto rettamente a me, al mio messaggio. Questo è quello che Gesù sta dicendo. E così dice: perfino ciò che hanno lo perderanno. Tutti gli uomini, dunque, ascoltate attentamente, tutti gli uomini, tutti sono in movimento verso l'alto o verso il basso. E questa è una cosa tremenda, vero? Nessuno rimane statico. Più a lungo conoscete Gesù Cristo, più egli sarà ed è fedele nel rivelare la sua verità, più a lungo rifiutate Gesù Cristo, più profonda diventa la fossa delle tenebre. Versetto 13, Gesù dice, quindi: per questo parlo loro in parabole. Parlo loro in parabole perché questo è un atto di giudizio. Perché vedendo non vedano ed udendo non odano né comprendano, poiché non vogliono dire con comprensione, e visto che non vogliono vedere, io parlerò loro in modo tale che non possono vedere. Vedete? Vedete quello che accade? Il rigetto volontario diventa rigetto giudiziario. L'uomo dice no, ed allora anche Dio dice no. Dio conferma agli uomini nella loro stessa ostinazione, Dio li lega con la loro stessa catena, e per loro le parabole diventano storie interessanti che però in realtà non sanno quale sia il punto. Sono solamente enigmi. E poi abbiamo quella dichiarazione meravigliosa lì nei versetti 14 e 15. E si adempie in loro la profezia di Isaia, proprio secondo il piano stabilito. Non fu alcuna sorpresa il fatto che rigettassero il re Nessuna sorpresa. Essi adempirono la profezia di Isaia, capitolo 6, versetti 9 e 10, che dice: «Voi udrete con i vostri orecchi e non comprenderete, guarderete con i vostri occhi e non vedrete, perché il cuore di questo popolo si è fatto insensibile, sono diventati duri d'orecchi ed hanno chiuso gli occhi per non vedere con gli occhi, non udire con gli orecchi, non comprendere con il cuore, non convertirsi perché io li guarisca». Sapete quando Isaia scrisse queste parole? Le scrisse in un tempo di profondo giudizio su Israele. Aveva appena pronunciato una serie di maledizioni contro di loro, li maledisse per tutta la loro ubriachezza, la loro dissolutezza, la loro immoralità, li maledisse per la loro corruzione, li maledisse per la loro oppressione dei poveri, li maledisse per la loro religione ipocrita. E poi, naturalmente, al culmine di tutte quelle maledizioni, il re Uzia morì ed il paese precipitò nei giorni più bui che avesse conosciuto da molto tempo. Erano sull'orlo di una conquista imminente e la cattività babilonese venne come quel giudizio. Ed Isaia disse loro: ora Dio vi giudicherà. Non avete voluto dire, non avete voluto vedere, ed ora non potete più dire e non potete più vedere. Non avete voluto convertirvi e non avete voluto essere guariti, ed ora non potete più essere guariti né convertiti. E non passò molto tempo dopo di quello che Geremia fece eco al messaggio di Isaia e le grandi orde arrivarono e spazzarono via il popolo intero nella cattività babilonese. Quello fu proprio il primo adempimento delle parole di Isaia e Gesù dice: ecco qui il secondo. Quindi le parabole, ascoltate attentamente, le parabole sono giudizio sull'incredulità. Il fatto che l'uomo naturale non comprende le cose di Dio non è solamente un'affermazione sulla sua ignoranza, è un'affermazione sul giudizio di Dio che ricade su quell'individuo. Ed il fatto che noi che amiamo Gesù Cristo comprendiamo la Bibbia non è un'affermazione sul nostro intelletto, è un'affermazione sulla benevola illuminazione di Dio nei nostri cuori, nelle nostre menti. Questo è giudizio. Guardatela così, ok? Quando Gesù venne per la prima volta, le sue parole erano molto chiare. Disse di essere il re, dimostrò di essere il re, predicò il messaggio del regno, disse: ecco com'è che funzionano le cose nel mio regno. Disse: ravvedetevi perché il regno dei cieli è vicino. Diede loro tutto ciò che avevano bisogno di sapere riguardo al regno, ma non lo ascoltarono, lo rifiutarono. E così, quando non vollero ascoltare le parole chiare che gli pronunciava, ricordate che in Matteo dal capitolo 5 al 7 disse: il regno dei cieli è simile a, e poi usava quell'analogia, il sale, la luce, gli uccelli o i gigli dei campi, e ne spiegava sempre il significato. Perciò disse: cercate prima il regno dei cieli e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte. Era sempre chiaro. E poi però, quando indurirono i loro cuori, lo bestemmiarono e dissero che egli veniva da Satana, allora parlò loro in enigmi che non spiegò più. E volete vedere qual è stato il terzo passo? Guardate il 14° capitolo di Prima Corinzi. 14° capitolo di Prima Corinzi al versetto 21. Nella legge è scritto, dice, citando Isaia 28, ed ecco qui un'altra parola di giudizio pronunciata da Isaia stesso su Israele. Dice: parlerò a questo popolo per mezzo di gente di altra lingua e per mezzo di labbra straniere, e neppure così mi ascolteranno, dice il Signore. Quindi le lingue servono di segno non per i credenti, ma per i non credenti. Ora ascoltatemi. Le persone mi chiedono sempre: a che cos'è che servono le lingue? Lo dice proprio lì, no? Sono un segno. Per chi? Non per coloro che credono, ma per coloro che non credono. Dove furono usate principalmente le lingue? Nel giorno di Pentecoste, davanti agli israeliti. Perché? Ascoltate bene. Perché non vollero ascoltare quando egli parlava loro chiaramente nella loro lingua, e così li giudicò parlando in enigmi. Non vollero ascoltare e cercare la verità nemmeno allora, e quindi in terzo luogo parlò loro in lingue che non potevano conoscere. Vedete la progressione del giudizio? Le lingue sono un segno di giudizio su Israele. E quindi ora Dio parla in modo tale che non potete nemmeno comprendere la lingua. Ora torniamo a Matteo 13, tenendo tutto questo in mente, ok? E così egli dice che la profezia di Isaia si sta adempiendo. Dunque, il piano era quello di parlare in parabole e lo scopo delle parabole era quello di rivelare e di nascondere. Ora abbiamo visto il nascondere, però guardiamo al rivelare, versetto 16. Ma beati gli occhi vostri, perché loro vedono, e i vostri orecchi, perché loro odono. Non è meraviglioso? Vuol dire, questo è l'altro lato, no? Noi comprendiamo le parabole, vedete, come mai? Perché Gesù ce le ha spiegate ed abbiamo il Nuovo Testamento, ed anche perché lo Spirito di Dio è il nostro Maestro. Questa è l'illuminazione. Marco 4,34, parlando di questo stesso episodio, dice: ai suoi discepoli, in disparte, egli spiegò ogni cosa. E poi il versetto 52, lo vedete lì in Matteo 13, anzi al versetto 51, disse: Gesù disse loro, avete capito tutte queste cose? Ed egli gli dissero, che cosa? Sì, Signore. Non erano più intelligenti? Possedevano semplicemente la presenza illuminante di Gesù Cristo. Questo faceva parte del suo ministero. Alla fine del Vangelo di Luca, al versetto 45, dopo la strada di Emmaus, è scritto: allora aprì loro la mente per capire le scritture. E sapete una cosa? Ascoltatemi bene, anche se siete stati rigenerati, non comprendereste comunque la scrittura se non fosse per l'opera illuminante dello Spirito di Dio. Questa è la sua opera meravigliosa, l'opera di illuminazione, ed è esattamente quello che il salmista dice nel Salmo 119:18, grida: apri i miei occhi affinché io contemplerò le meraviglie della tua legge. Questo è il cuore di Isaia in 64:1, quando dice: oh, squarciassi tu i cieli e scendessi, ho bisogno di una spiegazione. Cioè, che sta dicendo? Ma il versetto 17 dice: in verità io vi dico che molti profeti e molti giusti desiderano vedere le cose che voi vedete e non le videro, ed udire le cose che voi dite e non le udirono. Isaia disse: oh, squarciassi tu i cieli e scendessi, e non era vivo quando i cieli di fatto furono squarciati ed egli scese veramente. Essi non giunsero alla perfezione, dice Ebrei 11, senza di noi. Pietro dice che essi scrutavano le proprie profezie cercando di sapere quale persone e quale tempo fossero indicati da queste cose. Non videro ciò che noi vediamo, non videro ciò che i discepoli videro, i cieli squarciati e Dio che discese in carne umana per rivelare la sua verità. Oh, quanto è meraviglioso il fatto che ora abbiamo lo Spirito Santo che dimora in noi per guidarci in tutta la verità, colui di cui si dice in Prima Corinzi che investiga le cose profonde di Dio e ce le rivela, e noi le conosciamo solamente perché lo Spirito ce le rivela. Anche per coloro che sono stati salvati deve esserci illuminazione divina. Ora, questo non significa che non dobbiamo studiare per non essere confusi. C'è la disciplina dello studio e nel processo c'è anche l'illuminazione dello Spirito di Dio. Dunque le parabole nascondono come atto di giudizio contro Israele e allo stesso tempo rivelano, perché Gesù diede le parabole e diede anche la spiegazione. Oggi noi abbiamo la parola, potresti dire: Gesù non è qui per spiegarcela. No, ma egli disse: quando me ne andrò manderò un altro che ve la spiegherà, lo Spirito Santo, ed egli vi guiderà in tutta la verità. Vi rendete conto di quale privilegio abbiamo? Vi rendete conto che non solo abbiamo questo libro, ma abbiamo anche il suo autore che vive in noi proprio per spiegarcelo, per aiutarci ad interpretarlo, per aiutarci a metterlo in pratica? Oh, quanto bramavano questo gli antichi! E così il piano, e così abbiamo visto lo scopo, il proposito. Un altro pensiero mi è venuto in mente, e questa è la promessa, ok? La promessa. Come persona che cerca di pensare logicamente, e come cerco di anticipare la domanda inevitabile, mi è arrivata da diverse fonti, è questa. Bene, se il re offrì il regno e loro lo rifiutarono, questo ha forse mandato all'aria il piano? Dio è forse lassù in cielo a fare modifiche? È lì che sta aggiustando le cose, dicendo: oh, ho mandato il re, se accettano il re ricevono il regno, se non accettano il re non ricevono il regno, quindi devo avere un piano A e un piano B? Questo forse altera ciò che sta accadendo, il fatto che egli abbia dovuto giudicare queste persone per la loro incredulità e che il regno abbia dovuto essere rimandato e che l'epoca misteriosa abbia dovuto essere inserita, era forse una sorta di aggiunta applicata lì quando le cose non sono andate come dovevano andare? Boh, guardiamo la promessa lì al versetto 35, il versetto 34 dice che parlava loro solamente in parabole, il versetto 35 dice affinché si adempisse o per il proposito di adempiere ciò che era stato detto per mezzo del profeta, dicendo: aprirò la mia bocca in parabole, proclamerò cose nascoste fin dalla fondazione del mondo. Meraviglioso! Sapete chi è che disse quello? Asaf. Asaf era un profeta ed era un veggente, ed è ciò che disse proprio lì nel Salmo 78, al versetto 2. Quello è un salmo da parte di Asaf. Ed Asaf predisse che il Messia avrebbe dovuto parlare in parabole, che avrebbe dovuto parlare in parabole come atto di giudizio e che al suo stesso popolo avrebbe rivelato un segreto tenuto nascosto fin dalla fondazione del mondo. Ascoltate, Dio non ha aggiustato il piano. Prima della fondazione del mondo sapeva che l'avrebbero rifiutato e sapeva che avrebbe dovuto inserire in quel periodo segreto e misterioso. Che cos'è che significa tutto questo? Che tutto procede secondo il programma. Dio non sta facendo modifiche man mano che va avanti. Egli è sovrano e tutto procede secondo il programma. Bene, spero che questo abbia stuzzicato un po' il vostro appetito per il messaggio di Matteo 13. Questo è solamente l'inizio, però ascoltate attentamente ciò che sto per dire, ok? Ci sono alcune grandi e profonde lezioni che abbiamo visto proprio questa mattina. Lasciatemi riassumere quelle principali, ok? Primo, la verità è disponibile solamente per coloro che credono e che sono istruiti da Dio stesso. L'altro lato di questo è questa seconda verità. Il rigetto di Gesù Cristo significa l'oscurità crescente dell'incredulità. Non rimanete mai nello stesso punto, diventa sempre più profonda e sempre più profonda. Ed il terzo punto che voglio farvi notare è che il piano di Dio procede secondo il programma. È abbastanza grande da comprendere l'incredulità di Israele ed il mistero di quest'epoca. Chiniamo il capo in preghiera. Mentre meditate per un momento, prima che io vi guidi in preghiera, se state guardando dentro il vostro cuore e sapete di non conoscere il Signore Gesù Cristo, se non lo avete ricevuto come Signore, come Salvatore, non state rimanendo nello stesso punto, di fatto state lentamente ed inesorabilmente avanzando verso tenebre più profonde, verso l'inevitabilità del giudizio di Dio. Ma le cose non devono essere così, perché Dio vi chiama a Cristo anche in quest'ora, proprio mentre potete ancora udire. E Dio promette che se ricevete la luce del Signore Gesù Cristo, vi sarà una luce sempre crescente, vi sarà un'illuminazione sempre crescente della verità spirituale, finché finalmente un giorno conoscerete così come siete stati conosciuti, alla presenza eterna del Signore vivente. Potete prendere l'impegno di seguire Gesù Cristo proprio dove vi trovate questa mattina. Alcuni di noi cristiani hanno tra le mani questo dono incredibile, dimorante dentro le nostre anime, il Maestro stesso, l'insegnante, eppure diamo poca opportunità all'uno e all'altro di operare in noi. Oh, che possiamo noi essere fedeli nel rinnovare quell'impegno verso la parola e verso lo Spirito attraverso la sua parola. Compi la tua opera, Signore, nei cuori di tutti coloro che sono qui presenti. Ti ringraziamo per averci permesso di essere vivi adesso, quando abbiamo il libro ed abbiamo anche lo Spirito. Ti ringraziamo anche per aver permesso agli increduli, a coloro che non credono, qui presenti, di essere vivi adesso e essere in grado di ascoltare dal libro stesso. E possono testimoniare la potenza dello Spirito mentre egli trasforma vite ed opere attraverso la sua Chiesa e convince. Preghiamo che nessuno lasci questo luogo senza aver accolto Gesù Cristo o senza aver rinnovato un voto d'impegno verso di Lui. Preghiamo nel suo nome. Amen.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.